Parlando di Wikipedia, secondo lei effettivamente realizza l'ideale della conoscenza collettiva?
Infatti, no, collettiva no. Sì, modo collettivo nel fare conoscenza chiaramente, però anche molto connettivo, nel senso che sono individualmente le persone che contribuiscono su Wikipedia che creano il contenuto generale. Abbiamo adesso tante strategie fenomenali di collaborazione che hanno tutti la loro definizione, il loro modo di funzionare. E la connettività, quella del blog per esempio, non è la stessa cosa che la collettività dell'informazione. Posso dire infatti di Wikipedia che ha una dimensione anonima, che rede l'intelligenza collettiva. Ma quando si mette il nome della persona, come sul blog per esempio, e la risposta della gente che risponde al blog, abbiamo una dimensione dell'intelligenza che è molto più precisa, non si perde nella massa del discorso la personalità del contributore.
Senta, prima abbiamo ascoltato l'intervista del professor Luca De Alfaro, che dall'Università della California sta sviluppando un software per rendere trasparente Wikipedia, cioè in modo da colorare le parti più maneggiate e quindi quantificare in qualche modo l'affidabilità degli autori. Ma lei crede che sarà proprio lo sviluppo informatico a dare una soluzione al problema dell'affidabilità dell'informazione dei social media?
Beh, penso che deve passare per la gente, perché sempre tra i termini che hanno cambiato di significato in inglese, per esempio, quello del trust, della fida, di fidarsi all'informazione che si trova, è passato del mondo dell'economia a quello della persona, come quello del network è passato del mondo della televisione a quello della rete. Sono un cambiamento veramente anche del linguaggio su di questo. No, penso che la problematica fondamentale della rete oggi è di trovare un modo di conciliare la reputazione delle fonti e la fiducia dell'utente. E sarà sempre più una collaborazione tra una tecnica di verifica e l'assenso dell'utente.
È innegabile, professore, però, che in qualche modo si sta delineando sempre più un fenomeno parallelo a quello del giornalismo tradizionale, possiamo chiamarlo giornalismo dal basso e partecipato, citizen journalism, una nuova forma di giornalismo che vede proprio appunto la partecipazione attiva dei lettori grazie alla natura stessa interattiva dei nuovi media. È questa, secondo lei, la nuova frontiera dell'informazione?
Penso di sì, questa ridistribuzione del potere di fare informazione si vede perfettamente nel YouTube, bensì che c'è, grazie a Dio, un controllo sulle cose che vengono su YouTube a passarle. YouTube viene di qualche sia, viene la possibilità di prendere una fotografia e di immediatamente creare un filmato intorno di questo, o prendere un video e di creare le notizie sul posto, però aiuta moltissimo il giornalismo di avere la possibilità, per esempio nella guerra, nel problema che si stanno adesso in Iraq, di avere la possibilità di sul posto una verifica delle cose ufficiali che sono dette. C'è una redemocratizzazione molto grande del giornalismo, e però continua la stessa cosa che ho detto prima, che infine il giornalista professionale continua di essere pertinente perché è da lui che si può aspettare di aspettare così le notizie giuste, perché dal momento che non lo sono c'è qualcuno che dirà si è sbagliato o ha mentito o qualche modo c'è un controllo, e questo è molto democratico.
In definitiva però il piatto dell'informazione se lo spartiscono i giornalisti di mestiere, gli esperti e i cittadini.
Scusi, questo non ho capito la domanda.
Nel senso che adesso l'informazione sarà sempre più realizzata, diffusa, creata e distribuita non solo dai giornalisti di mestiere, dai professionisti, ma anche dai cittadini stessi, dagli utenti.
Ah sì, questo è chiaramente questo, però continua il mestiere di giornalismo, almeno per una forma di scelta e anche di esposizione delle cose le più pertinenti. Però non so se voi conoscete questa famosa teoria della lunga coda, no? Di Chris Anderson, che diceva che i grandi siti, i grandi blog, i grandi brand, le grandi imprese fanno una parte fanno solo una piccola parte della lunga coda degli interessi privati personalizzati, dei utenti, di gruppo di utenti che hanno bisogno di, o di un'informazione o di un prodotto. E infine che succede? Succede che il giornalismo e la distribuzione delle notizie si frammenta, si atomizza in piccolissimi gruppi di interessi che hanno il loro, loro criteri locali per fare notizia. Mi fa pensare per esempio alla Filipinas, dove ci sono 7.000 isole, e allora le notizie vengono generalmente delle grandi città, di Manila e altri posti, però adesso si crea in tutte le isole un giornalismo assolutamente locale che si ripresenta e che fa parte di più di tutto della gente che sono sul posto. Oggi in Italia c'è Netri TV, che è una televisione che è fatta da un gruppo di ragazzi che hanno deciso di fare la loro televisione. Questo mi sembra molto molto sano.
Lei ha parlato di frammentazione delle informazioni e in effetti lo sviluppo dei blog e dei social network è accompagnato anche da alcune preoccupazioni come quella riportata dal saggio Republic.com 2.0, in cui si parla proprio di frammentazione della sfera pubblica, perché ognuno può selezionare quello che gli interessa ma anche escludere tutto il resto.
Cioè ogni individuo può costruirsi il proprio media personale, ma secondo lei è proprio questo il paradosso del web sociale, ovvero la mancanza di pluralismo e di contraddittorio?
No, io penso che questa dimensione del spazio pubblico e spazio privato diviene sempre più complessa e più, come dire, la limita tra le due è meno definita. Il mondo dell'informazione oggi è un mondo di praticamente di conversazione, però il spazio pubblico proprio della città, del luogo, continua di essere pertinente, e infatti si trova anche un'altra cosa interessante, che l'uso dei media, dell'internet, ha un rapporto con il locale che è quasi forte che con il globale, nel senso che la gente usa l'internet come modo di riunire interessi di gruppi individuali.
Quindi oggi milioni di persone hanno un canale per esprimersi e questo canale è pubblico. Hanno a disposizione quindi, cioè, una grande infrastruttura di comunicazione, non solo per scambiarsi conoscenza ma anche per organizzarsi tra di loro.
Assolutamente. Questa è molto interessante, questa problematica della, lo chiamo io publicy, vuol dire che una mista di vita pubblica e vita personale, che noi ragazzi adesso vanno tutti, sì, ragazzi canadesi, ma immagino alcuni italiani, vanno tutti su Facebook, MySpace, si fanno, creando la loro identità come una cosa pubblica, però anche privata, nel senso che si tratta di loro, e si può dire letteralmente che siamo a un modo diverso di associarci, di partecipare nel discorso pubblico. Ciascuno di noi è capace di prendere una piccola camera e di mandare un video al mondo intero, di farsi conoscere. Io ricordo questa storia del professore che volevo spiegare agli studenti come funziona Web 2.0, no? La dimensione Web 2.0. E lui ha fatto un filmato di 5 minuti per spiegare la differenza tra il Web 2.0 e l'internet classico. È divenuto famoso letteralmente in meno di una settimana. 3 milioni di persone avevano visto questo piccolo corso che avevo dato su Web 2.0. Questa è la situazione, dentro di che siamo oggi, di avere un potere fenomenale che è appena incominciato di fruttarsi, no? Cioè, la gente incomincia solo adesso di capire a che punto possono essere nel discorso pubblico.